Vorrei fare, diciamo, partire a riflettere insieme con voi col porvi questa domanda iniziale. Quale notizia volete ascoltare per prima? La cattiva o la buona?
Non
Generalmente quando ci sono delle notizie si dice, no? C'è una cattiva e una buona notizia. Cosa, quale vuoi essere che ti dica per primo? Noi sappiamo che le cattive notizie sono quelle che fanno, sono più immediate, diciamo, fanno più scalpore. Avete ascoltato probabilmente questa mattina questo tragico evento che è accaduto giù in Sicilia. L'esplosione di un palazzo di quarto piano che ha preso anche altri palazzi, forse quattro condomini sono crollati a causa di una perdita delle tubazioni del gas nel sottosuolo e quindi c'è stata una forte esplosione. Quindi fa notizia. Probabilmente non fa notizia la nascita di un bambino questa notte in un ospedale. Quindi le cattive notizie sono sempre quelle che coinvolgono maggiormente. Ma noi vogliamo parlare della cattiva e buona notizia del Natale e vogliamo appunto riflettere su quello che la parola del Signore ci dice in merito a questo. Allora, biblicamente potremmo dire che la buona notizia viene prima. Viene prima se la collochiamo nell'ambito del progetto elettivo del Signore, del suo popolo, prima della creazione del mondo. La scrittura è chiara quando parla di questo argomento. Io ho scelto questo testo di Efesini, capitolo 1, versetti 3 a 7, dove ci dice proprio questo, che benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, e in Lui, in Cristo, ci ha eletti prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi, perché fossimo irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Cristo Gesù come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, all'ode della sua gloria, della sua grazia, che ci ha concessa nel suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, mediante il suo sangue, abbiamo appena ricordato, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. Probabilmente se chiedessimo a Martin Lloyd Jones di predicare su questi testi, impiegherebbe degli anni, visto che ha preso ben 17 anni per alcuni capitoli della lettera ai Romani. E se noi volessimo sviscerare la ricchezza di questo testo, ovviamente avremmo bisogno di moltissimo tempo. Però questa non è la sede in questo momento, vogliamo riflettere su questa buona notizia. Questa è la grande e buona notizia che i credenti apprendono con stupore, con gioia, con meraviglia, a seguito della conversione a Cristo, cioè di essere stati oggetto dell'amore di Dio, della grazia del Signore, dall'eternità, quando il mondo non esisteva. Quando nulla esisteva, Dio aveva progettato tutto questo. E dicevo, i credenti prendono coscienza questo dopo la conversione a Cristo con stupore, a meno che si vuole insistere sulla propria bontà, sulle proprie meriti e dire sì, è vero che Dio ha progettato, ma dipende dalla mia bontà. Chi invece riconosce totalmente nell'opera di Cristo la grazia senza meriti, apprende con gioia di essere stato eletto prima della fondazione del mondo. Storicamente però questa straordinaria buona notizia l'ha presa dopo la cattiva notizia, quella del peccato, quella della trasgressione, della rottura del patto avvenute nel giardino dell'Eden, quando i nostri antenati, diciamo, padri e madre, Adamo ed Eva, i progenitori della creazione, del genere umano, appunto peccarono contro Dio. E l'uomo, la donna vennero a sapere della bontà e della misericordia di Dio, della buona notizia, a seguito del loro peccato. Quando Dio celebra quello che abbiamo studiato qualche anno fa, il primo Natale profetico nel giardino dell'Eden, dando la buona notizia di cui tratta Genesi 3, versetto 15. Io, dice Dio, porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Quindi sta parlando Satana, il nemico, colui che ha sedotto Adamo ed Eva. Ma questa progenie, cioè Cristo, ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Quindi c'è la vittoria del figlio che nascerà sul nemico. Nel Nuovo Testamento la cattiva e buona notizia sono spesso presentate l'una accanto all'altra. Anche se nel progetto di Dio la salvezza elettiva, la buona notizia, precede il peccato, come abbiamo detto, nella narrazione biblica, dopo la creazione, dopo la rottura del patto, la cattiva notizia è spesso presentata per prima della buona notizia. E vorrei ripercorrere alcuni brani, solo alcuni della scrittura, in cui la cattiva e buona notizia sono narrate insieme, dove la buona, e dico solo la buona, ha rimedio alla cattiva. Come abbiamo detto venerdì sera a proposito della sapienza umana e divina, solo quella divina può trasformare la sapienza umana e non viceversa. Il primo testo è quello di Marco, capitolo 1, versetti 14 a 15. Ecco questo schema che potete vedere, ci presenta in primis, sotto la colonna della buona notizia, il fatto che il Signore Gesù si recava in Galilea predicando il Vangelo di Dio, dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, con un messaggio: ravvedete, che è una cattiva notizia, perché indica che i suoi interlocutori, le persone a cui si rivolge, sono in una condizione di peccato e hanno bisogno di ravvedimento. E nella predicazione, ravvedete, vi aggiunge nuovamente la buona notizia: credete al Vangelo. La buona notizia sta nel fatto che Dio, che si è fatto uomo, è il primo a chiamare i peccatori al ravvedimento dai loro peccati. Il ravvedersi, sotto la cattiva notizia, in questo schema, indica che l'uomo era ed è tuttora nella cattiva condizione, se non si è ravveduto, rispetto alla giustizia di Dio. Il ravvedimento, ovvero credere alla buona notizia del Vangelo che è Cristo, è la condizione imprescindibile al godimento del regno dei cieli, sin da ora. Un secondo testo è quello di Giovanni, capitolo 1, versetti 11 e 12, che parte con la cattiva notizia. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Immaginate che voi siete in attesa di un ospite particolare che vi ha annunciato che sarebbe venuto un giorno a farvi visita. Quando suona la porta, bussa la porta della vostra casa, voi aprite, non lo riconoscete e gli chiudete la porta in faccia. Che cattiva notizia. Questo è accaduto per Israele, per Giuda. Sapevano, le profezie abbiamo visto questa mattina, che il Cristo doveva venire, ma quando è venuta gli hanno chiuso la porta. Ma c'è anche la buona notizia, perché Gesù dice, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, ha dato il diritto di diventare figli di Dio. La cattiva notizia è che il mondo intero, a partire da coloro che lo aspettavano la sua apparizione, non ha saputo, non sa cogliere la buona notizia del Natale di Betlemme. Ancora oggi milioni di persone si apprestano a celebrare il Natale, ma rifiutano il nato, rifiutano Cristo Gesù, gli chiudono la porta del proprio cuore. Questa rimane la cattiva e triste notizia che caratterizza la religiosità di molti intorno a noi. Forse anche la nostra religiosità, che siamo abituati forse ad addobbare le nostre case di simboli natalizi, ma che non amiamo Cristo come dovremmo amarlo. Vogliamo celebrare il Natale con ciò che rappresenta il Natale, ma lo celebriamo con la nostra vita. Gli addobbi che mettiamo nelle nostre case sono un modo per insegnare ai nostri figli, a coloro che entrano nella nostra casa, che siamo delle persone che celebrano il Natale continuamente con la propria vita, con le proprie scelte. Insegniamo che quegli addobbi vogliono rimandare a Cristo, o semplicemente ci adeguiamo, come dire, ad un'atmosfera che spesso viene creata, ma priva di vero significato. La buona notizia sta nel fatto che ci dice Giovanni, che non tutti hanno rifiutato e non tutti lo rifiutano. Tutti quelli che nel passato lo hanno ricevuto, tutti quelli che oggi lo hanno ricevuto e quanti ancora lo riconosceranno e riceveranno come il loro Signore, il Signore Gesù che Dio ha mandato e che in ragione del suo sacrificio perfetto è solo in virtù di Cristo essi hanno il diritto forense, legale potremmo dire, di diventare figli di Dio. Questa è la buona notizia. Ma diventa una cattiva notizia se il tuo celebrare il Natale mette fuori dalla porta del tuo cuore il Signore Gesù, il nato, non oggi, non tra 15 giorni nascerà, ma che è nato una volta per sempre, oltre 2000 anni fa. Vedete, non c'è Natale che valga la pena di celebrare se Cristo è assente. Se Cristo non è nel tuo cuore, qualsiasi Natale non cambierà nulla. Sarà semplicemente un'espressione religiosa, ma idolatra. Perché da dove non c'è Cristo, c'è idolatria. Un'altra cattiva e buona notizia la leggiamo in Romani, capitolo 3, versetti da 22, seconda parte, 24. Paolo dice, non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma anche qui c'è un ma sono giustificati gratuitamente per la grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Qui la cattiva notizia si fa molto pesante, in quanto accusa indistintamente tutto il genere umano, accusa me, accusa te, accusa tutti noi e tutto l'universo abitato di essere sotto la cattiva notizia, di essere dei peccatori. Nessuno si vuole sentire dire, ma tu sei un peccatore. Ma la parola di Dio ha l'autorità per dircelo, ed è la verità. Siamo tutti allo stato di Adamo ed Eva nel momento della trasgressione, della rottura del patto. Privi quindi della gloria di Dio, della grazia, della beneficenza di Dio a nostro favore a causa del nostro peccato. Ma soprattutto ci viene detto che siamo privi della gloria di Dio. A causa del nostro peccato non possiamo vedere la gloria di Dio, non la possiamo contemplare. Per cui capite che la celebrazione di un Natale, se non si vede, se non si è sperimentata la conversione, non ci permette di vedere in quella celebrazione la gloria di Dio, la gloria di Cristo. Paolo avrebbe potuto terminare qui il suo discorso, no? Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma lo avrebbe dovuto fare se non avesse sperimentato lui stesso la grazia della buona notizia. Quando ha incontrato, anzi quando Cristo in persona gli è andato incontro sulla via di Damasco. Infatti nell'introdurre la buona notizia usa questa congiunzione, questo congiuntivo, ma che è un avversativo alla situazione precedente, che capovolge la situazione altrimenti irreversibile. Nessuno poteva uscire da quella situazione a causa del peccato, ma sono giustificati. Allora notate quanto è ricca la buona notizia. Peccatori giustificati, cioè resi giusti, resi tali gratuitamente, non per meriti, non per opere, ma per grazia, mediante la redenzione, la liberazione, il riscatto, che non un uomo qualunque poteva compiere, ma attraverso il solo uomo, il Santo e il Giusto, Gesù Cristo. E se questa non è per te la buona notizia, allora sappi che sei ancora sotto la maledizione della cattiva notizia. Sei ancora privo della gloria di Dio. Un altro testo, e questo di Romani 6:23. Il salario del peccato è la morte. Si parte con una cattiva notizia, ma anche qui è seguita dalla buona notizia. Ma il dono di Dio è la vita eterna. In questo versetto la cattiva notizia è oltremodo pesante, avvilente, senza speranza, perché il salario del peccato è la morte. C'è la condanna a morte come retribuzione del proprio peccato. Che cos'è la retribuzione? Se voi lavorate, a fine mese vi trovate sul vostro conto bancario lo stipendio, che è la retribuzione del vostro lavoro. Ecco, qui la scrittura dice questo, che la retribuzione del nostro peccato, della nostra disobbedienza, è la morte. Non c'è altra soluzione. La cattiva notizia quindi riguarda tutti noi, perché come abbiamo detto, nessuno è senza peccato. Persino Maria, la madre umana, carnale di Gesù, è stata una peccatrice come lo siamo tutti noi. E questo lo ridiciamo proprio a voler rimarcare l'universalità del peccato, che Maria stessa ha riconosciuto per se stessa. Di questa cattiva notizia Dio ha voluto però prevenire i progenitori, i nostri progenitori Adamo ed Eva. Quando nello stabilire il patto, che potremmo definire dell'abitabilità del giardino, disse loro queste cose dell'albero, della conoscenza del bene e del male: non ne mangiate, non ne mangiare, perché nel momento che ne mangerai, per certo morirai. Dio aveva stabilito i criteri dell'abitabilità del giardino. La trasgressione sarebbe stata la morte. Quindi c'era un preannuncio che all'interno di una situazione, diciamo, idilliaca, senza peccato, poteva accadere a causa della disobbedienza, quella che è la cattiva notizia che viene preannunciata. E purtroppo la cattiva notizia di una possibile morte a causa della trasgressione ha preso il sopravvento, in quanto Adamo ed Eva, come ci ricorda la scrittura, volutamente, coscientemente presero il frutto e lo mangiarono, a seguito del quale Dio celebra in anticipo il Natale profetico di Cristo Gesù nella promessa, dando la buona notizia, annunciando l'incarnazione di suo figlio per il ristabilimento di quella relazione interrotta. Ed ecco che Romani 6:23, dopo la cattiva notizia, dà la buona notizia, che con il consueto ma, diciamo, che capovolge la condizione del peccatore, che dal ricevere il salario del peccato, cioè la morte, è fatto invece oggetto della grazia, della vita eterna, quale dono di Dio, non per ricompensa, abbiamo detto, ma per grazia in Cristo. Ma il dono di Dio è la vita eterna. Ed infatti al capitolo 5 Paolo, sempre di Romani, versetto 21, dice questo: affinché come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia, vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Un altro testo è quello di Efesini, capitolo 2, versetti 4 a 6. Si parte con darci la buona notizia che Dio è ricco in misericordia, di grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati. Una buona notizia che ci viene data in un momento di cattiva notizia, cioè che siamo dei peccatori, morti nei peccati, ma che segue con la buonissima notizia, la speciale, benefica notizia: ci ha vivificati in Cristo e ci ha risuscitati, scusate, con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. In questo testo l'Apostolo Paolo affronta il tema della buona notizia partendo dal riconoscere la ricchezza della misericordia di Dio. Quale bella e buona notizia sapere che Dio è Dio misericordioso. Il Dio della Bibbia non è il Dio continuamente in ritardo, impassibile come il Dio dei musulmani. Non è paragonabile agli idoli delle religioni, i quali sono argento, oro, scusate, opera delle mani di un uomo, perché hanno bocche, hanno mani, hanno orecchie, hanno gambe, hanno orecchie, punte, occhi, hanno tutto quello che si potrebbe dire a un uomo, ma non emettono alcuna sensazione, non emettono suono, non emettono reazioni, non c'è emotività, non c'è sentimento e tantomeno non c'è misericordia. Salmo 115, versetti 4. Dio, rivelandosi nella creazione, nella rivelazione, nell'incarnazione, dimostra di essere il Dio della misericordia, il Dio della compassione, della benignità. Infatti, aggiunge Paolo, se la misericordia, scusate, la sua misericordia è vincolata al suo grande amore per i peccatori, perché lui ci ha amati proprio nel mentre regnava su di noi il peccato, quando eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati. Questo peccato era un po' come la spada di Damocle sulla nostra testa, che se Dio non avesse tolto quella spada attraverso Cristo Gesù, saremmo rimasti morti nei nostri peccati. Essere morti nei peccati è lo status causato dal peccato di Adamo ed Eva. La biologia insegna che il corpo umano, una volta morto, non può tornare in vita. Non ha in sé alcuna potenza per poterlo fare. Solo una forza esterna potrebbe farlo, e non è certo la scienza. Non è la scienza medica, non è la scienza biometrica. Ma a Dio solo è possibile. E lo ha reso pubblico questa potenza della resurrezione, attraverso, per esempio, la risurrezione di Lazzaro, ma di Cristo stesso, come stiamo considerando. Allo stesso modo, la vivificazione della morte spirituale a causa del peccato non può avvenire, non è avvenuta e non avviene se non per opera straordinaria di Dio. Questa è la buona notizia. Dio ci ha vivificati con Cristo. Abbiamo letto, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. La straordinaria notizia per il peccatore che giaceva morto nei propri peccati ha quindi un valore vivificante, di risurrezione, di speranza, di vita eterna alla presenza di colui che è risuscitato da morte. Gesù Cristo, il fedele testimone, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra, a Lui che ci ama, che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, Apocalisse 1, 5. Se non hai sperimentato nella tua vita la vivificazione e resurrezione di Cristo, significa che sei ancora morto, che sei ancora morto. Ma non essendo ancora morto o morta fisicamente, ti è fatta grazia oggi di ascoltare, per poter ricevere la buona notizia di Natale, che consiste in quello che Gesù stesso definì la buona notizia. Quando, per esempio, il pubblicano, il peccatore Zaccheo, dopo aver riconosciuto il suo peccato, averlo confessato al Signore Gesù, Gesù gli disse, o disse, oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo. Perché? Ecco la buona notizia. Perché il figliol dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Luca 19, 9 a 10. Infine, la buona notizia del Natale non sta solo nella nascita, nella incarnazione del Figlio, ma nella sua resurrezione. E in Prima Corinzi 15, 16 e 17 leggiamo questa verità. La buona notizia che se i morti non risuscitano, c'è la cattiva notizia, che neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. I condizionali se di Paolo, che troviamo sotto la buona notizia, hanno un valore di buona notizia, in quanto vogliono portare i lettori, i cristiani, ad essere certi della resurrezione di Cristo. La risurrezione di Cristo è la terza buona notizia del Vangelo, in quanto afferma prima, o del Natale, scusate, afferma prima l'incarnazione del Figlio di Dio. Dio che si è fatto uomo, Emanuele, Dio con noi, Matteo 1,23. Secondo, che Dio Cristo è morto per i peccati dei peccatori, cioè a causa del peccato degli uomini. Infatti Romani 5,19 lo dice come la disobbedienza di un solo uomo. Per la disobbedienza di un solo uomo molti sono stati resi peccatori, così anche per la obbedienza di uno solo i molti saranno resi giusti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare dei peccatori, diceva Paolo, dei quali io sono il primo. E in terzo luogo, la notizia del Natale è che Gesù non è rimasto nella tomba, è risorto, è risuscitato. Quale grande, bella, buona notizia. Continuare a celebrare il Natale ogni anno, facendo nascere questo bambino, ma senza che ci sia una trasformazione nella propria vita, è non riconoscere che Cristo è nato, ha dato la sua vita ed è risorto per la salvezza dei peccatori. Affrontando il tema al negativo, come dice Paolo, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato, e se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Paolo afferma che se siamo ancora sotto la maledizione della cattiva notizia è perché non abbiamo riconosciuto che Cristo è la buona notizia di Dio, è la buona notizia del Natale. E se Cristo non è la buona notizia della nostra vita, non c'è bisogno di celebrare alcun Natale. O celebrarlo non ha alcun senso. Quello che dovrebbe essere la straordinaria benedizione a seguito della cattiva notizia, appunto, siete ancora morti nei vostri peccati, rimane tale. Se non c'è conversione, se non c'è pentimento, se non c'è riconoscimento che Gesù Cristo è il Salvatore. Che Natale possono celebrare i morti? Un Natale senza Cristo è un Natale morto. Infatti questa è la conclusione alla quale Cristo stesso giunse, dinanzi alla quale ti pone oggi, ci pone tutti quanti. Conclusione però che tratta in primis la buona notizia e a seguire quella inevitabile se lo rifiuti, se lo si rifiuta. Gesù disse questo, Giovanni 3,36, chi crede nel Figlio ha la vita eterna, chi invece rifiuta di credere nel Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Dio ti pone, quindi, e ci pone di fronte a questa buona notizia del Vangelo. Cristo Gesù, il Salvatore, che non nasce, non ha bisogno di nascere in una mangiatoia, in un presepe, che non nasce tutti gli anni, è nato una volta e per sempre. Ha bisogno invece di nascere nel tuo cuore, nel nostro cuore, e di trasformare la nostra vita. Diversamente il tuo Natale sarà un'idolatria religiosa e la tua vita resterà sotto la cattiva notizia della maledizione e perdizione. Ma c'è speranza. C'è speranza perché Gesù prega al Padre affinché tu colga la buona notizia. E vi lascio con questa preghiera del Signore Gesù. Questa è la vita eterna. Questo è il vero Natale. Che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Questo è il testo di Giovanni 17, versetto 3, con la quale voglio concludere, e invitandovi a cantare un canto che ci può aiutare a riflettere ulteriormente su questo tema. Soprattutto ci permette di gioire nel Signore, se il Signore Gesù è il nostro Natale. Gioire per sempre, noi lo ripetiamo continuamente, ma realizziamo veramente il Natale di Cristo nella nostra vita. Allora il canto è il 491 da Linnario. C'è il sole oggi nel mio cuore.